Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buona serata. Il tema di questo martedì sarà legato all'anniversario che cade proprio oggi dell'inizio del quinto anno della guerra in Ucraina in seguito all'invasione dell'esercito russo cominciata appunto il 24 febbraio del 2022. Nessuno allora poteva pensare che la guerra sarebbe entrata nel quinto anno, la più lunga guerra dalla Seconda Guerra Mondiale, perché l'esercito della Federazione Russa pensava di poter conquistare non solo la zona dove esiste una minoranza russofona importante, cioè il cosiddetto Donbass, ma pensava di sconfiggere in pochi giorni l'esercito ucraino e ottenere il cambio del governo a Kiev, che è la capitale dell'Ucraina, con un governo, con l'installazione di un governo filo russo. Così non è stato, grazie alla resistenza che pochissimi si aspettavano dell'esercito ucraino e delle decine di migliaia, forse centinaia di migliaia di volontari ucraini, molti dei quali rientravano dall'estero dove erano per ragioni di lavoro, diventando volontari, affiancando come volontari l'esercito ucraino. E dopo che l'esercito invasore era arrivato praticamente fino a Kiev, fino alla capitale, entro l'estate c'è stata una reazione non solo dell'esercito, appunto, ma anche dei volontari e popolare che ha ricacciato l'esercito invasore fino all'attuale linea del fronte che sostanzialmente passa attraverso appunto quella regione che si chiama Donbass, che è la regione orientale, diciamo così, dell'Ucraina. E così è cominciata una guerra di posizione sostanzialmente che ha soprattutto in questo ultimo anno visto un incremento del bombardamento attraverso i droni e attraverso i missili della popolazione civile ucraina. Cioè quasi tutte le notti mi pare che soltanto 4 giorni del 2025 non hanno conosciuto bombardamenti su condomini, scuole, ospedali di tutte le città dell'Ucraina, in particolare della capitale Kiev, ma anche delle città più occidentali, quelle che confinano con i paesi baltici, i paesi dell'Europa dell'Est, come Leopoli, che è una città, come sapete, chi c'è stato, a strungarica da tutti i punti di vista, architettonici, culturali, storici, eccetera. Evidentemente, dopo non essere riuscito a raggiungere l'obiettivo di conquistare tutta l'Ucraina in pochi giorni, il presidente Putin ha cambiato, diciamo così, la sua strategia cercando di colpire la popolazione per ottenere la demoralizzazione, per togliere il consenso al governo e all'esercito che combatte e si difende in maniera inaspettata e così direi senza ombra di dubbio, in maniera eroica, cioè si è visto come questo popolo sia estremamente convinto della propria indipendenza, di difendere la propria indipendenza e soprattutto di volere rifiutare qualsiasi dipendenza, qualsiasi legame con Mosca e con il suo governo e la sua ideologia, la cosiddetta ideologia del mondo russo che abbiamo potuto conoscere anche attraverso gli studi di un conduttore di Radio Maria, il professor Adriano Dell'Asta, che ha scritto un bel libro proprio per spiegare le caratteristiche ideologiche di questo legame tra il patriarca della Chiesa di Mosca, Kirill, il presidente Putin e tutta quella schiera di intellettuali con i quali la Russia ha lanciato negli ultimi 20-25 anni questo progetto di nazionalismo imperialista basato sull'ortodossia, sul mito della Terza Roma, cioè che sarebbe la Roma dopo la Roma cattolica, dopo la Roma bizantina, la Terza Roma sarebbe Mosca, che è, secondo appunto questa ideologia, destinata a salvare il cristianesimo dalla corruzione e a dominare il mondo e a dominare il mondo cristiano con la propria luce, la propria volontà di opporsi, diciamo così, all'Europa corrotta dal relativismo e dal secolarismo. E il popolo ucraino ha chiaramente confermato la scelta fatta nel 2014 con la cacciata, diciamo così, del presidente Yanukovych, che era amico legato politicamente e ideologicamente alla Russia. E da allora tutti i governi che si sono succeduti sono sempre stati governi caratterizzati dalla volontà di portare l'Ucraina in Europa, facendo a far parte dell'Unione Europea, ma soprattutto ad entrare, diciamo così, nell'economia, diciamo, dell'Europa. Dei 27, dei 28 paesi. Ora, questa scelta è costata molto cara perché è la radice di questa invasione. Per la Russia, l'Ucraina è sempre stata una nazione vassalla che doveva essere da Mosca dominata. E quando l'Ucraina ha cominciato invece, dopo la fine dell'Unione Sovietica, la caduta del comunismo, a dare segnali di indipendenza, soprattutto attraverso il primo segnale che diede è il referendum del 1° dicembre del 1991, dove la grande maggioranza dei cittadini ucraini votarono per l'indipendenza. Quindi per far sì che l'Ucraina diventasse uno Stato autonomo, indipendente e non avesse più nessun tipo di legame con la Federazione Russa e con la Bielorussia, che sono le due nazioni che dopo il venir meno dell'Unione Sovietica nel 1991 hanno mantenuto una stretta alleanza che sostanzialmente consiste nella dipendenza della Bielorussia da Mosca. Bene, una delle forze, diciamo così, delle realtà che hanno contribuito e contribuiscono a mantenere vivo lo spirito autonomo degli ucraini, la loro indipendenza, anche culturale, è la Chiesa greco-cattolica. I greco-cattolici sono, quei cattolici di rito orientale, di rito bizantino, che sono rientrati in comunione con il vescovo di Roma, con la Chiesa cattolica nel XVI secolo. Quindi facendo un passo indietro rispetto allo scisma delle chiese delle chiese ortodosse, cominciato, come sappiamo, a partire dal 1054, quindi dall'undicesimo secolo. 4 secoli dopo, una porzione importante, diciamo così, dei cristiani ortodossi ucraini, così come è avvenuto in altre nazioni ortodosse, è rientrato in comunione con Roma, mantenendo la propria liturgia bizantina, le proprie caratteristiche culturali, un proprio diritto canonico, ma in perfetta, piena comunione con il Papa. E quindi in questa circostanza del quarto anniversario, l'organo della Santa Sede, Vatican News, ha intervistato il capo di questa chiesa, Sua Beatitudine, l'arcivescovo greco-cattolico, si chiama arcivescovo maggiore di Kiev, Sviatoslav Shevchuk. Io non so se, non credo proprio di pronunciarlo come sarebbe corretto, anche se non è la prima volta che l'arcivescovo parla in Italia, dove viene spesso ed è stato spesso oggetto di interviste, di incontri online e in presenza. Ed è stato intervistato da Svitlana Dukovic per Vatican News il 24 di febbraio. È un anniversario tragico, è una vergogna per l'umanità, quello dei 4 anni dall'inizio dell'invasione militare russa dell'Ucraina su larga scala. Con i media vaticani, l'arcivescovo maggiore di Kiev e capo della Chiesa greco-cattolica traccia un bilancio di 4 anni di una guerra che non sarebbe mai dovuta iniziare. Domanda, Sua Beatitudine, qual è il suo pensiero per questo anniversario? Direi che questo è un anniversario tragico, risponde l'arcivescovo maggiore di Kiev. Nessuno avrebbe mai immaginato una guerra in Europa della durata di 4 anni. E quando parliamo di 4 anni ci riferiamo solo all'invasione russa su larga scala. La guerra, infatti, è iniziata nel 2014 con l'occupazione della Crimea e di parte del Donbass orientale. Siamo di fronte a una vera tragedia che negli ultimi mesi si sta aggravando ulteriormente. Il numero dei civili morti e feriti continua ad aumentare. Posso dire che nemmeno all'inizio dell'invasione, nel 2022, la situazione era così drammatica come oggi, soprattutto durante questo inverno, in particolare nella capitale ucraina. Allora, la guerra comincia nel 2022, ma in realtà tutti avevano capito, tutti, chi voleva, aveva capito che le cose si stavano mettendo male per l'Ucraina almeno dal 2014, quando dopo i fatti cosiddetti dell'Euromaidan, cioè delle manifestazioni che cominciarono nell'inverno del 2014, quando il presidente ucraino Yanukovych rinnegò una scelta di cooperazione economica già fatta dal proprio governo con l'Unione Europea, evidentemente su pressione del Cremlino, del presidente Putin. Questo, diciamo così, cambio di politica provocò una reazione di piazza, soprattutto di giovani, che cominciarono a occupare e manifestare la piazza principale, che appunto si chiama Maidan, di Kiev. Dopo un po' di settimane che manifestavano, vennero attaccati dalla polizia che voleva disperdere questa presenza, soprattutto giovanile, e vennero anche attaccati da cecchini russi che cominciarono a sparare sui manifestanti. Questo provocò un ulteriore allargamento della risposta popolare. Non furono più soltanto i giovani a manifestare, ma anche i loro genitori. Il mondo ucraino si ribellò e lo fece non soltanto a Kiev, ma anche nelle altre principali città del paese. Il risultato di questa reazione popolare sarà appunto la fuga a Mosca del presidente Yanukovych, le elezioni che videro da allora sempre la vittoria di partiti che avevano una linea politica una volontà politica di separarsi dall'influenza di Mosca e di entrare a far parte appunto del cosiddetto mondo occidentale, dell'Europa, dell'Unione Europea. Come reazione a questo, diciamo, a questa perdita di controllo sull'Ucraina, il Cremlino decise l'occupazione della Crimea. La Crimea è la regione storicamente la regione dei Tartari, dei Cosacchi, scusate, la regione dei Cosacchi, e che è sempre stata, diciamo così, come tutte quelle terre di confine, Ucraina vuol dire terra di confine, è sempre stata contesa fra il mondo che faceva riferimento a Mosca e il mondo che faceva riferimento a Roma dal punto di vista religioso, all'Europa dal punto di vista politico-culturale. Diciamo, con questa reazione di piazza, staccò in maniera evidente l'Ucraina da Mosca. La Mosca reagì occupando la Crimea, che era una terra ancora più contesa, ma che giuridicamente faceva parte dell'Ucraina, con l'inganno, l'astuzia, mandando militari senza una divisa riconoscibile. Insomma, la Crimea venne di fatto annessa alla Russia e non ci fu una reazione internazionale adeguata, perché era una palese violazione, al di là di chi facesse parte della storia della Crimea, eccetera. Rimane il fatto che non si possono risolvere i problemi dei confini, delle appartenenze, del diritto internazionale prescindendo dal diritto, prescindendo dal fatto che c'è una sovranità su un popolo, su una parte del territorio, che anche nell'ipotesi possa essere mutata, questo non può avvenire attraverso la guerra di uno Stato che invade militarmente un altro. Qualsiasi siano le ragioni accampate, non possono essere perseguite con la violenza. Sarebbe come se l'Italia mandasse un esercito in Istria o in Dalmazia per riconquistare militarmente dei territori che sono certamente storicamente legati all'Italia e che hanno subito, per esempio, come sappiamo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale per opera dei partigiani comunisti e jugoslavi, così, diversi assassini, omicidi, soprattutto nelle foibe, che ricordiamo nel giorno del ricordo tutti gli anni, ma che hanno subito soprattutto di fatto hanno costretto 350.000 italiani di Istria e Dalmazia a lasciare le loro case, i loro beni, la loro storia in Istria e Dalmazia sotto la pressione dei comunisti a venire in Italia nel secondo dopoguerra. Questo è un pezzo di storia che per decenni, di cui in Italia per decenni non si poteva parlare, oggi se ne parla, ma certamente c'è un legame da parte di queste popolazioni con l'Italia, soprattutto attraverso la Repubblica di Venezia, la Serenissima Repubblica di Venezia, ma anche attraverso l'Italia moderna e contemporanea. Però non si può risolvere questo problema con la forza militare, con l'invasione, eccetera. La Russia invece ha fatto così con la Crimea. Il fatto che non ci sia stata una reazione adeguata probabilmente ha convinto il Cremlino che anche con l'Ucraina sarebbe potuta andare nello stesso modo, così come era avvenuto con l'invasione della Georgia, della Cecenia, la creazione di un enclave all'interno della Moldavia con quella specie di isola che si chiama Transnistria, dove appunto comanda un governo filorusso con la presenza militare di migliaia di soldati russi che garantiscono l'esistenza di questa enclave all'interno della Moldavia. Quindi, giustamente, l'arcivescovo di Kiev dice: guardate che però la guerra è cominciata formalmente nel 2022, ma era almeno dal 2014 che le cose andavano in una determinata direzione. Domanda: come stanno vivendo le persone che, ad esempio, abitano vicino alla vostra cattedrale a Kiev? Come la Chiesa aiuta ad affrontare queste sfide? A Kiev si sta vivendo una vera tragedia che alcuni chiamano oggi Holodomor, dal termine ucraino kolod, che significa freddo. Tutti conosciamo la parola Holodomor, il genocidio attraverso la fame artificiale. Due parole per chi non conoscesse: l'Holodomor è stato il tentativo riuscito, peraltro, di Stalin, il grande dittatore russo comunista che succedette a Lenin e guidò l'Unione Sovietica nei primi anni della guerra fredda fino alla sua morte, per diciamo così, per risolvere il problema della resistenza, della difficoltà di inserire i contadini ucraini, i piccoli contadini ucraini nei piani di industrializzazione e di collettivizzazione delle terre tipiche dell'ideologia sovietica, dell'ideologia comunista sovietica, ordinò una politica economica di espropriazione dei beni, di consegna di tutti i raccolti allo Stato, che portò alla morte per fame di almeno 5 milioni di piccoli contadini ucraini. Questa tragedia, che è stata documentata in maniera ormai assodata da documentazioni, da tanti anche bellissimi libri, bellissimi, tragici, ma bellissimi libri usciti in Italia in traduzione italiana, e dimostrano proprio come questi 5 milioni, di solito si dice, però è un conto abbastanza difficile da fare con precisione, ma di 5 milioni di morti, è una cifra su cui sono tutti gli storici sono tutti d'accordo. Oggi la stessa cosa, dice l'arcivescovo di Kiev, sta avvenendo con il freddo. Allora, la protagonista dell'assassinio fu la fame. Questi contadini ucraini furono assassinati per fame, così come oggi vengono assassinati attraverso il freddo. Solo nell'ultimo anno sembra che siano stati uccisi 2.500 civili dai bombardamenti e da tutto quello che comporta un bombardamento. Soprattutto i russi cercano di colpire le infrastrutture energetiche del paese per impedire che la popolazione possa sopravvivere al freddo, oltre che per colpire, diciamo così, la tecnologia al servizio dell'esercito. E lui dice oggi, invece di Holodomor, si parla di Colodomor, cioè al posto della fame il freddo, ma la sostanza è questa. Perché il freddo? Perché questo, dice, è l'inverno più rigido dell'ultimo decennio. La temperatura a Kiev è scesa fino a 20 gradi sotto zero. I russi stanno distruggendo metodicamente le infrastrutture vitali delle città ucraine, in particolare della capitale Kiev, una delle più grandi capitali europee, che conta quasi 4 milioni di abitanti. Il sistema di riscaldamento è elettrico ed è centralizzato. Ogni quartiere ha la propria centrale che garantisce elettricità e acqua calda agli edifici. Nel nostro quartiere non c'è il gas, si cucina con l'elettricità che è necessaria anche per pompare l'acqua potabile nei palazzi di 9 o 20 piani. Questo inverno molte centrali costruite in epoca sovietica e di cui i russi quindi conoscevano i progetti, sono state distrutte. Quando la temperatura è scesa sotto i 20 gradi, non è stato più possibile fornire elettricità e acqua calda. I tubi si sono congelati e spaccati, e anche i sistemi igienico-sanitari sono stati gravemente danneggiati. Immaginate un edificio di 3.000 persone, negli appartamenti tutto gela. La temperatura interna è di pochi gradi superiore a quella di fuori, i bagni sono inutilizzabili. Molti restano intrappolati nelle loro case e non sanno dove andare. Come reagiamo? Si chiede l'arcivescovo. Davanti ai grandi palazzi sono stati allestiti i cosiddetti centri di resilienza, tende riscaldate con generatori, dove le persone possono ricaricare i dispositivi, bere un tè caldo, stare insieme e riscaldarsi. Alcuni vi passano la notte. Anche scuole e asili sono stati adattati per offrire accoglienza. Presso la nostra cattedrale abbiamo aperto un centro di resilienza nel rifugio seminterrato. Il nostro generatore funziona quasi 20 ore al giorno, perché dalla rete cittadina riceviamo elettricità solo per 2 o 3 ore. Molte persone dormono lì e di fatto ci vivono. Dobbiamo provvedere a tutto perché non possono rientrare nelle loro case. Il sindaco di Kiev ha invitato chi può a lasciare temporaneamente la città. Si stima che quasi mezzo milione di persone sia partito. Tuttavia molti restano perché lavorano e non hanno alternative. Scuole, università, supermercati, ospedali, farmacie sono aperti, ma il grande problema resta il funzionamento delle infrastrutture vitali. E questa distruzione metodica continua, continua. Droni sorvolano la città, individuano centrali ancora operative e poi con missili e attacchi mirati vengono colpite. Questa, in sintesi, è la situazione che stiamo vivendo. Come vedete, è una situazione così, che dire drammatica, dire poco, di cui purtroppo bisogna anche osservare come ci sia una scarsa attenzione nell'opinione pubblica, anche cattolica, tanta sensibilità per il popolo palestinese che certamente conosce tragedie simili, altrettanto gravi, ma pochissima attenzione alla... Certo, in questi giorni, in queste ore, con l'anniversario con la presenza di molti capi di Stato e di governo europei, c'è stata una maggiore attenzione, ecco, grande, grazie anche alle parole del Papa. Però mi domando come mai a livello di vescovi, di sacerdoti, di parroci, di omelie, di interventi, non c'è questa attenzione contro una evidente ingiustizia, perché qui si sta parlando proprio della giustizia, cioè non si sta parlando di simpatie ideologiche o di appartenenze. Sì, è vero, il 10% della popolazione ucraina è rappresentata da greco-cattolici, poi ci sono i cattolici latini e poi ci sono i tanti cristiani ortodossi che sono legati a Kiev, non certamente a Mosca. Però quello che stupisce è questa difficoltà a capire che gli ucraini stanno difendendo anche la libertà dell'Europa, stanno difendendo un principio fondamentale per il diritto internazionale, cioè che ci sono delle regole che vanno rispettate, che ci sono delle leggi che vanno rispettate, che c'è un principio che va rispettato, cioè l'autonomia, l'indipendenza di uno Stato sovrano che non può essere messa in discussione, perché è un principio fondamentale della dottrina sociale della Chiesa. Ora, tutto questo indubbiamente ci permette di dire non c'è nei paesi occidentali un'attenzione adeguata. Probabilmente c'è un po' di egoismo, un po' di superficialità. Gira molto, frutto della propaganda russa, la tesi, ma gli ucraini dovrebbero arrendersi perché tanto non possono far nulla contro un esercito più potente di loro. Tanto però sono 4 anni che resistono, quindi anche qui bisogna andare molto cauti a dare dei giudizi, a fare delle affermazioni, perché gli ucraini stanno dimostrando che la libertà va difesa sempre e comunque, la libertà concreta, cioè la libertà di un popolo di scegliere il proprio destino, la libertà religiosa. Che è vero che sembra che sia stata violata anche dal governo ucraino nei confronti della Chiesa di Mosca presente in Ucraina, accusata di connivenza con il nemico, ma è altrettanto vero che la libertà religiosa in Russia esiste molto, molto poco. Esiste il principio del diritto canonico, per cui quello è un territorio che spetta alla Russia e soltanto alla Russia. Ora, giustamente l'arcivescovo mette in luce queste cose, dice: certo, è vero che noi abbiamo ricevuto un aiuto straordinario dagli Stati Uniti e dall'Europa, oggi non più dagli Stati Uniti, ancora di più dall'Europa, nonostante le difficoltà così, per il veto posto dal capo del governo ungherese e di quello della Slovacchia. Però, diciamo così, l'aiuto economico, militare, politico è stato importante. Bisogna trovare il modo anche di produrre un aiuto a livello di opinione pubblica. Voi sapete quanto sono importanti le opinioni pubbliche nell'epoca attuale, cioè quanto incida la battaglia propagandistica. E le tesi provenienti dalla Russia penetrano, no? Una delle quali è proprio questa, dice, ma perché ci impegniamo per una cosa che non ha possibile esito, spendiamo tanti soldi, eccetera. Quasi come se non ci debba essere un senso di solidarietà, di amore privilegiato per i poveri e gli ultimi, che sono in questo caso proprio specificamente gli ucraini. Ma continuiamo con la nostra intervista. Domanda: dall'inizio della guerra su larga scala, la Chiesa in Ucraina è sempre stata accanto al popolo. Nel corso di questi 4 anni si possono distinguere diverse fasi di questo impegno. Come descriverebbe la fase attuale, caratterizzata dalla stanchezza della popolazione? In che modo la Chiesa continua oggi a sostenere e accompagnare le persone? Risponde l'arcivescovo maggiore di Kiev: noi siamo tutti lo stesso popolo e soffriamo insieme. Io sono un cittadino di Kiev e il freddo non chiede se sei un prete o un vescovo, oppure a quale chiesa appartieni, come preghi Dio. Di fronte a questa tragedia siamo tutti uguali, cerchiamo di stare uniti, aiutarci. E anche di trovare un senso cristiano, come vivere da cristiani in queste condizioni. Ci sono alcune particolarità in questo momento. Quando il governo ordina evacuazioni forzate dalle zone di combattimento, la gente preferisce spostarsi nelle grandi città più vicine, come Kharkiv, Chernihiv, Sumy. È chiaro che uno degli obiettivi dei bombardamenti è proprio scoraggiare la popolazione, costringerla ad abbandonare le proprie case. Alcuni analisti sostengono che si voglia creare una zona cuscinetto senza civili per facilitare manovre militari. Ma la gente resta, continua l'arcivescovo di Kiev. La gente non parte e noi cerchiamo di fare arrivare gli aiuti dove ci sono anche bambini e anziani. Forse il nemico si aspettava che gli ucraini fuggissero, ma non è così. Un'altra osservazione da Kiev è che non si avverte una stanchezza che porti a disperazione o rassegnazione. Anzi, con questi continui attacchi missilistici, la volontà di resistere cresce. Non so spiegare questo fenomeno. Ma posso raccontare un episodio nella mia cattedrale. Un bambino di 5 anni che frequenta sempre la liturgia mi ha risposto così quando gli ho chiesto se a casa sua facesse freddo. E il bambino gli ha risposto: se io vincerò il freddo, vincerà anche l'Ucraina. Si vedeva che a casa sua faceva freddo perché era vestito con abiti pesanti. Però nonostante tutto si sentiva un eroe. Per me questa è la voce non solo di quella famiglia, ma di tutto il popolo. Nei centri di resilienza le persone sorridono, cantano, nei cortili e davanti ai palazzi congelati mettono la musica e ballano. È qualcosa che stupisce anche noi. Ma ovviamente il dolore cresce con tanti morti e feriti. Secondo la missione ONU per i diritti umani in Ucraina, il 2025 è stato l'anno più letale per i civili dall'inizio dell'invasione. Il numero di civili uccisi e feriti è aumentato del 31% rispetto al 2024 e del 70% rispetto al 2023. Più si parla di accordi di pace, più il sangue scorre in terra ucraina. Mentre i potenti del mondo si incontrano per discutere su chi esercitare più pressione, il popolo soffre. Questa è la situazione che dobbiamo affrontare e accompagnare. Devo anche dire che diminuisce la paura della gente durante i bombardamenti. Ci si abitua e questo è pericoloso. È pericoloso, è pericoloso perché, scusate che ho perso, è pericoloso perché a volte perdiamo sensibilità verso il dolore altrui. Perciò la Chiesa deve sempre far crescere il senso religioso di rispetto per la sofferenza umana. Perché sappiamo che in ogni dolore è presente la sofferenza di Cristo stesso. Domanda. Probabilmente sacerdoti e religiosi continuano comunque a provare una profonda empatia, anche perché nelle loro stesse famiglie hanno vissuto dei lutti. Certo, risponde l'arcivescovo, non c'è nessuna famiglia in Ucraina che non abbia vissuto il dolore o il lutto per la perdita di un fratello, una sorella, un genitore o un figlio uccisi o feriti. Dal Sinodo dei Vescovi abbiamo avviato un programma di accompagnamento per i nostri sacerdoti e per persone consacrate. Abbiamo somministrato un questionario per capire come stanno. Interessante. La stragrande maggioranza dice di non volersi prendere vacanze o riposare. Inizialmente ho pensato che bravi, ma gli psicoterapeutici hanno spiegato che è un segno di trauma. Psicologicamente non riescono ad allontanarsi dalla parrocchia o dalla comunità, perché temono che durante la loro assenza possa succedere qualcosa di grave nelle loro case o chiese. Anche per me è difficile uscire dall'Ucraina. Ricevo in continuazione notizie sugli ultimi avvenimenti a Kiev. Uno psicoterapeuta mi ha detto: quando bombardano Kiev, lei soffre anche stando a Roma. Questo è un segno di trauma. Perciò accompagniamo i nostri sacerdoti attraverso un programma di sanazione delle ferite. Chi ha vissuto e superato la propria sofferenza diventa un medico ferito, in grado di comprendere chi soffre e di guidarlo verso la guarigione, anche psicologica e mentale. La salute mentale e spirituale è al centro del nostro impegno. Stiamo acquisendo un'esperienza mai avuta prima, che potrà diventare un tesoro per altre chiese che non hanno vissuto una tragedia simile, per aiutare le persone ad avvicinarsi a Dio e a Cristo, fonte di salvezza e salute, non solo spirituale, ma anche mentale e fisica. Negli ultimi 4 anni la Chiesa ha sentito la solidarietà della Chiesa universale. Vorrebbe raccontarci qualche esempio particolare di questa vicinanza. In questi 4 anni, risponde l'arcivescovo, abbiamo ricevuto tanta solidarietà da tutta la Chiesa universale, promossa soprattutto dal Santo Padre, prima da Papa Francesco di beata memoria e adesso da Papa Leone. Siamo veramente grati al Santo Padre e a tutti i fratelli e le sorelle in Cristo, a tutte le persone di buona volontà che hanno espresso vicinanza. Questa solidarietà ha avuto alti e bassi. Ricordo i primi giorni della guerra, quando gli aiuti umanitari arrivarono in grande quantità da diversi paesi d'Europa e del mondo. L'anno scorso, invece, nel 2025, gli aiuti erano quasi scomparsi. Ottenere approvazioni per i progetti destinati a chi non aveva mezzi per sopravvivere era sempre più difficile. All'inizio del 25 si stimava che circa 5 milioni di persone in Ucraina fossero in insicurezza alimentare, ma solo la metà potevano ricevere assistenza. Questo inverno, tragico per il freddo e le difficoltà, le immagini di persone che soffrono, però cercano di resistere. hanno riacceso la solidarietà internazionale, ricordando febbraio-marzo 2022. Vorrei raccontare un episodio particolare. Dopo ogni bombardamento a Kiev, spesso condivido aggiornamenti con amici. Ho inviato a una decina di persone un'immagine delle conseguenze di un attacco con un piccolo commento. Abbiamo sopravvissuto un'altra notte infernale a Kiev. Temperatura 20 gradi sotto zero. La lotta per la vita, umanità e solidarietà continua. Tra i destinatari c'era il cardinale Risse, arcivescovo di Cracovia, che ha risposto con immediata solidarietà. La domenica seguente ha annunciato una colletta per Kiev rendendo pubblico il mio messaggio. 3 giorni dopo ci ha scritto che sul conto della Caritas erano già arrivati 1 milione di zloty, eccetera, eccetera. Questo poi il mio tempo è passato. Comunque, sostanzialmente questa è l'intervista, non è completissima, ci sono altre domande a cui risponde, ma la sostanza è questa: una chiesa a fianco del popolo che soffre per l'invasione e che soffre tutti i giorni e tutte le notti, soprattutto per essere oggetto di una violentissima campagna di aggressione. Ricordiamolo nelle preghiere, stiamogli vicino e stiamo vicino soprattutto a questo popolo che sta eroicamente difendendo la propria libertà. Adesso lascio tempo alle vostre domande. Pronto?
Pronto?
Sì, prego.
Niente, ho fatto una domanda.
Da dove chiama,
Ho
scusi?
detto che siamo da Prato, Montemurlo.
Sì.
Mi chiamo Raffaele, ho 70 anni e ho vissuto un po' anche in Ucraina, sono andato in Ucraina tante volte per lavoro. Sono gente, il discorso che ho ascoltato, bellissimo, parole di lode, e capire quelle persone che sono di una duttilità estrema, effettivamente sono gente così. Ma io dico, sì, tutto giusto, ma cosa serve se sono tutti questi morti che non. Chi li rimette al mondo? Per cosa? Per cosa continuare questa guerra? Per cosa?
Beh, per difendere la propria libertà, se no vuol dire essere occupati, cioè perché abbiamo combattuto contro il comunismo, il nazismo, cioè non, se uno non difende la propria libertà diventa uno schiavo di chi lo invade, cioè non ci sono molte alternative. Cioè questa storia dei morti, delle sofferenze. È incredibile, ma se ci fa caso, è la propaganda russa che spinge in questa direzione, perché l'alternativa qual è? Lasciare libero l'esercito russo di occupare l'Ucraina. Cioè, quando oggi noi si spinge dice, beh, ma è inutile, non serve a niente, sono più forti. E questa è la propaganda dell'invasore, no? Che vuole che il popolo che è stato invaso rinunci a difendere la propria libertà. E se questo va bene, evidentemente gli ucraini hanno testimoniato con il loro eroismo che non va bene, che non accettano di vendere la loro libertà e quindi sono disposti anche a sacrificare la vita per difendere la loro patria, la loro indipendenza. Mi sembra una cosa così facile da capire, cioè, poi è chiaro che è difficile da mettere in pratica perché non, coraggio non si vende al supermercato. Direi poi che potrebbe esserci la fede ad aiutare, ma in questo caso io non andrei oltre, dico, è un popolo che ha aggredito, ha detto noi non vogliamo subire l'occupazione militare della nostra patria e ci difendiamo e continuano a farlo. Quindi invece di accusare colui che è la causa di questo male, spesso, non tutti, ma molti in Occidente accusano la vittima perché si difende. E se ci pensa è una cosa un po' incredibile, ecco. Sì, oggi abbiamo in qualche modo celebrato il quarto anniversario dell'invasione dell'esercito russo dell'Ucraina attraverso le parole dell'arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cattolica di Kiev, che ricorda in questa intervista a Vatican News, che è l'agenzia di stampa della Santa Sede. Cioè, ricorda un po' la situazione drammatica nella quale si trova a vivere oggi il popolo ucraino sotto i bombardamenti, a causa del gelo, del freddo, si parla di meno 20 gradi di notte, e dei bombardamenti continui contro le fonti energetiche, le centrali, insomma, i luoghi che sono decisivi, fondamentali per la comunicazione della trasmissione dell'energia, proprio per costringere la popolazione a vivere di notte al freddo e quindi di colpire la morale della popolazione. L'arcivescovo dice: noi come Chiesa greco-cattolica siamo profondamente impegnati per aiutare la popolazione da tutti i punti di vista, abbiamo istituito anche dei centri di resistenza per le persone le cui case sono state colpite o i riscaldamenti non funzionano o hanno difficoltà di qualsiasi genere. Ma certo, dice, insomma, la situazione è molto difficile. E ci invita a pregare, oltre che a sacrificare qualcosa dei nostri soldi, del nostro tempo, per questo popolo straordinariamente coraggioso, che con grande senso della appartenenza della propria patria si sta difendendo così bene dall'invasione russa. Vi auguro una buona settimana e ci vediamo alla prossima.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.